Non aveva ancora toccato la soglia del salotto che lui entrò con un passo così affaticato, con uno sguardo così adombrato, con il viso così stravolto, che non sarebbero stati necessari neppure gli occhi esperti di Perpetua per capire a prima vista che era successo davvero qualcosa di terribile.
«Misericordia! Cos'ha il signor padrone?»
«Niente, niente», rispose Don Abbondio lasciandosi cadere sulla poltrona con lo sguardo assente.
«Come niente? Vuole darla di intendere a me con quella faccia? Qualcosa di brutto è successo, di sicuro!»
«Per amor del cielo, se ti dico niente è niente, oppure è qualcosa che non posso dire!»
«Che non può dire neppure a me? Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere?»
«Povero me, taci e non perdere altro tempo ad apparecchiare. Dammi solo un bicchiere del mio vino.»
«E lei vuole convincermi che non ha niente?»
disse Perpetua riempiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano come se volesse darglielo solo come premio per la confidenza che si faceva tanto aspettare.
«Dammi qua, dammi qua!»
disse Don Abbondio prendendole il bicchiere con la mano tremante e vuotandolo poi in fretta come se fosse stata una medicina.
«Cosa vuole dunque, che io sia costretta ad andare in giro a chiedere cosa le è accaduto?»
disse Perpetua dritta davanti a lui con le mani rovesciate sui fianchi e i gomiti puntati in avanti, fissandolo come se volesse succhiargli il segreto dagli occhi.
«Per amor del cielo, non fare pettegolezzi, non spargere la voce, ne va della mia vita.»
«La vita?
La vita!»
La piccola Bettina si infilò tra le donne che la circondavano e si avvicinò a Lucia. Le fece intendere, senza farsi notare, che voleva dirle qualcosa e le sussurrò all'orecchio ciò che doveva.
«Scusatemi, torno tra un momento», disse Lucia alle donne e scese in fretta.
Si accorse subito della faccia scura e del modo di fare irrequieto di Renzo.
«Cosa c'è?»
disse con un cattivo presentimento.
«Lucia», rispose Renzo, «per oggi è andato tutto a monte e solo Dio sa quando potremo essere marito e moglie.»
«Come?» disse Lucia smarrita. Renzo le raccontò brevemente tutta la storia di quella mattina. Lei ascoltava con angoscia e quando sentì pronunciare il nome di Don Rodrigo esclamò:
«Ah, fino a che punto?»
«Allora tu sapevi?» disse Renzo.
«Non farmi parlare, non farmi piangere. Devo chiamare mia madre e mandare via le donne. Bisogna che siamo soli.»
Mentre lei andava su, lui sussurrò:
«Non mi hai mai detto niente.»
«Ah, Renzo», rispose Lucia voltandosi un attimo ma senza fermarsi.
Renzo capì benissimo che il suo nome, pronunciato da Lucia in quel momento, con quel tono, voleva dire:
«Puoi dubitare che io abbia taciuto se non per motivi giusti e puri?»
Intanto la buona Agnese, la madre di Lucia, insospettita e incuriosita dalle paroline dette all'orecchio e dalla scomparsa della figlia, era scesa a vedere cosa stesse succedendo. Lucia la lasciò con Renzo e, tornata dalle donne, sforzandosi come meglio poté di darsi un tono, disse:
«Il parroco è ammalato. Oggi non si fa nulla.»
Ciò detto, le salutò tutte in fretta e ridiscese. Le donne sfilarono verso l'uscita e si sparsero in giro per il paese a raccontare l'accaduto. Due o tre andarono fino alla porta del parroco per vedere se era davvero ammalato.
«Un febbrone!»
disse Perpetua dalla finestra. Quella parola, riferita poi alle altre, mise fine a tutte le supposizioni che già cominciavano a brulicare nelle loro menti, a quelle mezze parole, a quelle allusioni che già facevano capolino nei loro discorsi. Giunto al borgo, chiese dell'abitazione dell'avvocato. Gli fu indicata e andò. Entrando fu preso da quella soggezione che i poveretti, ignoranti, provano in vicinanza di un signore e di un dotto. Si dimenticò di tutti i discorsi che aveva preparato, ma dopo aver dato un'occhiata ai capponi, si rincuorò. Entrato in cucina, chiese alla serva se poteva parlare con il dottore. Lei adocchiò le bestie e, come fosse abituata a ricevere simili doni, allungò le mani per prenderli. Ma Renzo si ritraeva perché prima voleva che l'avvocato vedesse e sapesse che non era arrivato a mani vuote. L'avvocato si presentò mentre la donna diceva: «Dammi qui e vai avanti!» Renzo fece un grande inchino. Il dottore l'accolse cortesemente con un
«Vieni, figliolo!»
e lo fece entrare con lui nello studio. Era una grande sala. Su tre delle pareti vi erano distribuiti i ritratti dei 12 Cesari. Sulla quarta vi era un grande scaffale pieno di libri vecchi e polverosi. Nel mezzo un grande tavolo coperto di atti giudiziari, petizioni, fascicoli, decreti e intorno tre o quattro sedie. Da un lato vi era una poltrona con i braccioli e una spalliera alta e quadrata, con agli angoli degli ornamenti in legno che si alzavano a forma di corna. Era foderata di pelle di vacca con grosse borchie, alcune delle quali, cadute da parecchio tempo, lasciavano la pelle arricciarsi agli angoli e accartocciarsi qua e là. Il dottore era in vestaglia, che in realtà era una vecchia toga ormai consunta e che gli era servita, molti anni addietro, per perorare cause importanti quando andava a Milano nei giorni prefissati. Chiuse la porta e fece coraggio al giovane con queste parole.
«Figliolo, dimmi il tuo problema!»
«Vorrei dirle una cosa in confidenza.»
«Sono qua apposta!»
disse il dottore.
«Parla, parla pure!»
E si accomodò sulla poltrona. Renzo, ritto davanti al tavolo, con una mano nel cucuzzolo del suo cappello, mentre con l'altra lo faceva girare, ricominciò. «Vorrei sapere da lei che ha studiato.»
«Dimmi le cose come stanno!»
lo interruppe il dottore. «Mi scusi, ma noi povera gente non sappiamo parlare bene. Vorrei dunque sapere...»
«Benedetta gente, siete tutti uguali. Invece di raccontare i fatti, fate domande, perché vi siete già fatti le vostre idee.»
«Mi scusi, signor dottore, vorrei sapere se minacciare un parroco perché non faccia un matrimonio è reato.»
ho capito»,
pensò l'avvocato, che in realtà non aveva capito niente, e subito si fece serio, ma di una serietà mista con passione e premura. Non potendone più, si alzò a sedere rabbioso. Gettò con furia le mani sulla parete di fianco al letto, afferrò una pistola, la staccò e, al momento di mettere fine a una vita divenuta tutto un tratto insopportabile, il suo pensiero, sorpreso da un terrore, da un'inquietudine, per così dire, superstite, si proiettò nel tempo che avrebbe continuato a scorrere dopo la sua fine. Immaginò con orrore il suo cadavere sformato, immobile, in balia di chiunque, del più indegno dei servi. Immaginò la sorpresa, la confusione nel castello, ogni cosa sotto sopra, lui senza forza, senza voce, buttato chissà dove. Immaginò i discorsi che si sarebbero fatti lì, nei dintorni a lontano. Immaginò la gioia dei suoi nemici. La morte gli sembrò più triste, spaventosa delle tenebre e del silenzio che lo circondavano. Pensò che di giorno, all'aperto, di fronte alla gente, non avrebbe esitato a gettarsi in un fiume e sparire. Assorto in quei tormentati pensieri, muoveva nervosamente il pollice, alzando e abbassando il cane della pistola. A quel punto gli balenò nella mente un altro pensiero.
«Se quell'altra vita, di cui sempre mi parlavano da ragazzo come d'una cosa sicura,
se quella vita non c'è, se è solo un'invenzione dei preti, io cosa faccio? Perché morire? Cosa importa quello che ho fatto? Che importanza ha? L'uccidermi sarebbe una pazzia. Se invece c'è, cosa troverò io?
Di fronte a tale dubbio, a tale rischio, la sua disperazione divenne più nera, più pesante, dalla quale non poteva fuggire neppure con la morte. Lasciò cadere l'arma e stette con le mani nei capelli, battendo i denti, tremando. Tutto ad un tratto.